Francia nel caos, anatomia di una crisi politica. Siria nel caos, anatomia di una ribellione. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Je considère que nous avions un choix à faire et le choix que nous avons fait c'est celui de protéger les Français.
Il n'y a que Monsieur Mélenchon qui compte pour Monsieur Mélenchon. Il n'y a que l'intérêt de Madame Le Pen qui compte pour le Rassemblement National. Les intérêts du pays, ça ne compte absolument pas.
The rebels are reportedly at the gates of Hama in central Syria.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Il racconto della grande attualità internazionale inizia con due punti di domanda. L'attualità internazionale, appunto, è il vostro pane quotidiano? Anche per voi nessun luogo lontano? Se sono due sì, buona giornata. Ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo. Antonio Talli, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, in console, Valeria Bernardi. E come sempre per voi, 349-238-6666, per porre domande, commentare e quindi punteggiare il racconto delle ultime 24 ore, tutto quello che accade al di fuori dei confini italiani e, come spesso amiamo ripetere, ha sempre comunque un riverbero anche da noi. I social, siamo su X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. E già che ci siamo, vi ricordo anche la nostra playlist, la trovate su Spotify, si chiama Nessun Metallare Lontano. Siamo a 271 brani, sono oltre 20 ore alla scoperta della miglior world music con tante contaminazioni, nonostante le smorfie di là dal vetro da parte di Valeria Bernardi. Siamo a 5210 mi piace. A voi, fedeli ascoltatori, soprattutto quelli metallari, l'onere e l'onore di decretare l'obiettivo di questa nuova stagione. Viva! Sono passati pochi secondi dalle 16.04 qui a Milano, sono le 18.04 e 15 secondi a Hama, quarta città della Siria che è caduta nelle mani di al-Jolani e delle milizie jihadiste. Racconteremo quest'oggi due crisi, una prettamente politica con qualche risvolto economico, una prettamente militare ma puramente geopolitica. Andremo in Francia per darvi conto delle dimissioni di Barnier, del grande dilemma di fronte al quale si trova il presidente Emmanuel Macron, che ve lo anticipo parlerà questa sera alle 20. Difficile ipotizzare che darà un nome al successore di Barnier. Proveremo noi a fare qualche nome, il Totonomi come in maniera un po' irrituale si dice ogni tanto, e cercheremo di capire come da quel 9 giugno si sta dipanando una delle più profonde e gravi crisi politiche francesi, che ha qualche assonanza, come da ormai alcuni mesi alcuni analisti fanno notare, con i rivolgimenti, i terremoti che spesso viviamo e raccontiamo nella politica italiana. Insomma, una crisi all'italienne. Ma poi la Siria catalizza ancora una volta la nostra attenzione, perché non paghi di aver conquistato Aleppo. Peraltro si è fatto rivedere al-Jolani, il leader di HTS, Yad Tahrir al-Shams, che era stato dato morto durante un raid. Dicevo, si è fatto rivedere circondato dai suoi fedelissimi nella cittadella di Aleppo, il cuore pulsante all'interno di quel cuore pulsante che è la stessa Aleppo. A proposito di cuori pulsanti, nodi nevralgici, hub strategici, poche ore fa, un paio, è arrivata la conferma da parte dell'esercito regolare siriano che Hama è caduta nelle mani delle milizie jihadiste. Senza mettere il carro innanzi ai buoi e senza attribuire pensieri o obiettivi strategici a queste milizie jihadiste, che riracconteremo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano, non dico che la strada è aperta, però il prossimo obiettivo potrebbe essere Homs. A quel punto, e qua sarebbero grane grossissime per i russi, si taglierebbero una serie di linee logistiche, di rifornimenti per la costa, quindi soprattutto penso a Latakia e alle basi russe. E ne discutevamo poc'anzi in redazione, riteniamo altamente improbabile che i russi permettano ai ribelli jihadisti di farsi tagliare fuori quel porto così importante, quella base navale così importante. Staremo comunque a vedere, oggi vi racconteremo anche chi è al-Jolani o al-Golani, questo leader ribelle che col pugno duro ha, diciamo, governato la zona di Idlib e adesso sta espandendo la sua influenza e la sua occupazione militare anche su tante altre città siriane. Questi temi di quest'oggi, per voi c'è il 349-238-6666. Prima di chiudere rispondo a una sollecitazione di un ascoltatore che mi cita una band metallara di Milano. No, non ci sono nella playlist, siamo affamati con quelle informazioni e di dettagli sulla proposta. Tenete conto che band italiane ce ne sono e come. Andate pure quando domattina alle 5 sarete freschi come rose, pronti a correre con le cuffiette ben piazzate sull'orecchio, andatevi a risentire la nostra playlist, appunto. Nessun metallare lontano. Torniamo seri, chiudiamo i nostri dossier. Anzi, no, chiudiamo seri. Torniamo seri, apriamo i nostri dossier internazionali. Dossier peraltro che meriterebbero ognuno di loro una puntata interamente dedicata, ma le ultime settimane veramente di attualità internazionale sono, dire concitate è veramente dire poco. Corea del Sud, 190 deputati di 6 formazioni di opposizione, guidati dal Partito Democratico, hanno presentato in Parlamento il disegno di legge per mettere sotto accusa il presidente Yoon Suk-yeol per quella decisione di aver dichiarato la legge marziale. L'impeachment sarà votato domani o sabato. Il Partito Democratico ha dichiarato l'intenzione di accusare il presidente, appunto, di ribellione. I deputati del Partito del Potere, partito a cui appartiene Yoon, hanno annunciato il loro sostegno al presidente, che nel frattempo ha accettato le dimissioni del ministro della difesa Kim Jong-un. Proseguono intanto le manifestazioni di piazza per chiedere le dimissioni stesse del presidente. Ricordiamo anche che la più grande organizzazione sindacale sudcoreana, la Confederazione Coreana dei Sindacati, ha promesso sciopero a tempo indeterminato finché il presidente non si dimetterà. A questo punto la crisi diventa anche politica, ma sociale, anche perché l'economia coreana, sapete quanto è importante, quanto è interlacciata con tutto il resto del mondo, è la quarta economia dell'Asia e seguiamo appunto questo dossier sicuramente nelle prossime puntate. Altro dossier che abbiamo seguito e parecchio nei giorni scorsi ha a che fare con la politica, questa volta in Europa. Vi porto in Romania, dove ieri 4 partiti europeisti, i socialdemocratici, i liberali, l'Unione Salviamo la Romania e il partito della minoranza ungherese, hanno formato una coalizione per sostenere la candidata Elena Lasconi contro il nazionalista prorusso Calin Georgescu, Mr. TikTok, tra i tanti epiteti che gli sono stati affibbiati. Georgescu, peraltro, è favorito nei sondaggi per il secondo turno delle presidenziali dell'8 dicembre. Ricordavamo che è un momento politico particolarmente delicato in Romania, perché c'è stato il primo turno delle presidenziali con Georgescu che è balzato dai sondaggi, lo davano al 2-3% al 23%, 22.9%, vado a memoria. Nel frattempo ci sono state le politiche, che ha visto un'avanzata dei partiti più europeisti, ma allo stesso tempo un ottimo risultato da parte della destra. Con questo panorama che si è cristallizzato, Georgescu va al secondo turno a giocarsela. Nel frattempo l'Unione Europea in qualche modo vuole correre ai ripari sulla strapotere di TikTok anche nella campagna elettorale romena, vedi l'ultimo caso, e ha chiesto maggiori controlli appunto sul social media cinese. Nel frattempo Georgescu sta parlando, dice che il suo paese non intende intromettersi nel conflitto armato in Ucraina, anche se può impegnarsi in favore della pace. Vi davo conto di quella decisione, di quella postura piuttosto aggressiva da parte dell'Unione Europea verso TikTok. La Commissione è intervenuta in particolare con una nota ufficiale. Nel contesto delle elezioni rumene in corso, la Commissione ha intensificato il monitoraggio di TikTok ai sensi della legge sui servizi digitali. L'esecutivo ha dunque messo un ordine di conservazione a TikTok, ordinando alla piattaforma di congelare e conservare i dati relativi ai rischi sistemici effettivi o prevedibili che il suo servizio potrebbe rappresentare per i processi elettorali e il discorso civico nell'Unione Europea. Questo per preservare informazioni e prove disponibili nel caso di un'ulteriore indagine della Commissione sulla conformità di TikTok agli obblighi previsti appunto dalla legge sui servizi digitali. Vi dicevo, ogni dossier meriterebbe una puntata intera di Nessun Luogo Lontano, in parte l'abbiamo fatta in passato, vi porto in Georgia, dove gli agenti di polizia hanno usato la forza per disperdere la folla nelle tensioni registrate all'esterno del Parlamento. Tra i 300 arrestati anche il leader del partito di opposizione Akali, Nika Gvarmia. Nel video, il momento in cui il politico viene bloccato, malmenato e portato via a braccia da un gruppo di agenti a volto coperto, questo video lo trovate, è stato diffuso parecchio sui social. La presidente georgiana Zurabishvili ha accusato in un post su X le forze Omon di Sogno Georgiano di aver usato la forza in modo sproporzionato, ha anche condannato gli arresti di massa e i maltrattamenti. Ancora una volta ritorna la parola, l'hashtag crisi. Qui la crisi evidentemente è politica, ma sta diventando di ordine pubblico, di piazza. Potrebbe diventare istituzionale se è vero come è vero che la Zurabishvili ha detto: io non intendo lasciare l'incarico di presidente. A quel punto evidentemente si andrà muro a muro. Nel frattempo il presidente ucraino Zelensky ha firmato un decreto che impone sanzioni al governo della Georgia, che starebbe, secondo Zelensky, spingendo il paese verso la dipendenza dalla Russia. In un videomessaggio il presidente ucraino ha rivelato che la misura colpisce Boris Ivanishvili, leader del partito Sogno Georgiano, e la parte del governo, leggo testualmente, che sta consegnando il paese a Putin. E poi farà discutere il rapporto rilasciato questa mattina da Amnesty International, che accusa Israele di stare compiendo un genocidio nella striscia di Gaza. C'è stata una levata di scudi da parte di alcuni dipendenti della stessa Amnesty, ma della sezione israeliana. E così è rintervenuta Amnesty International centrale, per così dire, che si è detta profondamente rammaricata per la decisione di alcuni colleghi della sezione israeliana di prendere le distanze dal rapporto sul genocidio di Israele nei confronti della popolazione di Gaza. Amnesty conferma le sue solide ricerche e conclusioni, e sto leggendo il comunicato di Amnesty. Determinare se una situazione costituisca genocidio è compito del diritto internazionale, non è un'opinione. Amnesty è orgogliosa della qualità delle sue ricerche. Ricerche imparziali, basate sui fatti, etiche e partecipate, sono il cuore pulsante di tutto ciò che facciamo, dice Amnesty. E tutti i nostri rapporti sono soggetti a un rigoroso processo di revisione. Il governo israeliano accusa invece di questo rapporto di essere assolutamente privo di fondamento. Staremo a vedere nei prossimi giorni, magari ci torneremo. Con questa notizia chiudiamo i nostri dossier internazionali, che sono fatti, spunti e notizie dai quattro angoli del globo, che diventeranno le prossime puntate di Nessun Luogo Lontano. E a questo punto riallacciamoci le cinture di sicurezza, ripartiamo e voliamo a Parigi.
En raison de l'adoption de la motion de censure et conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement.
Ce dont je suis sûr, mesdames et messieurs, ce que je redis avec gravité devant vous.
Signore e signori, ciò di cui sono sicuro, e lo dico con grande serietà, è che questo voto di sfiducia, decretato da voi tutti insieme, renderà tutto più difficile.
Plus grave et plus difficile. À ce dont je suis sûr.
Se è vero che crisi chiama crisi, anche la Francia non fa eccezione, perché il settore pubblico sta confermando lo sciopero per oggi e vari presidi di protesta per ragioni economiche, ma allo stesso tempo la politica deve un po' darsi da fare, dare delle risposte. Emmanuel Macron deve dare le risposte, questa sera parlerà in diretta televisiva alle 20. Difficile ipotizzare che faccia nomi, ma ci proveremo noi, proveremo a darvi quelli che sono i nomi più papabili, un po' di speculazione per così dire. Le Monde, interessante, quest'oggi apriva l'articolo sui possibili scenari che si aprono dopo la mozione di censura di ieri e le dimissioni di Barnier, che questa mattina si è presentato appunto da Macron. Macron fresco peraltro di visita a Riyadh, facili le battute visto che arrivava dai paesi del Golfo sulla temperatura. Comunque l'iperattivismo in politica estera di Macron è innegabile, non vi è alcun dubbio, anche se in questo momento che si consumava una crisi politica interna qualche oppositore ha denunciato la sua assenza. Ma tant'è, dicevo all'inizio di Le Monde, stiamo ormai entrando in una zona di turbolenze, vi consigliamo di allacciare le cinture e di abbandonare tutte le vostre certezze politiche e giuridiche abituali, perché ormai, nei limiti delle interpretazioni della legge, tutto è possibile. Cosa potrebbe accadere? Beh, Barnier che rimane per gli affari correnti, ma c'è la legge di bilancio da approvare. Allora a quel punto, se non erro, secondo la legislazione francese si riapproverebbe il budget dell'anno scorso, ma tant'è, questa è un'ipotesi. Scenario 2, Macron nomina subito, un nuovo primo ministro. E a quel punto però, ok, si ricomincia a esaminare la legge di bilancio, ma il punto è il nome. Qual è quel nome che può andare bene a chi, a quelle due frange della forbice, l'estrema sinistra e l'estrema destra, che hanno portato avanti le mozioni di sfiducia? È davvero una prova di equilibrismo politico alla quale Emmanuel Macron è chiamato, e staremo a vedere se ce la farà. Da più parti, peraltro, si legge la crisi politica francese con questo sottotesto: tutte queste mosse da parte della Le Pen, ma anche da parte della France Insoumise, sono fatte per costringere prima o poi Macron alle dimissioni. E allora buongiorno e ben ritrovata a Nessun Luogo Lontano, Veronica Gennari, giornalista freelance di base a Parigi. Veronica, ciao, buongiorno, ben trovata.
Buongiorno, salve a tutti.
Allora, intanto ti chiedo di scrutare con noi la sfera di cristallo. Macron parla questa sera alle 20. Che cosa dirà? Punto di domanda, anzi tre punti di domanda.
Sì, forse anche quattro, mi viene da dire, perché è una situazione assolutamente inedita per la Francia, quella che stiamo vivendo. L'avevamo già detto in passato, è già una situazione politica molto particolare, perché la Francia si trova, ricordiamolo, con un governo senza maggioranza, che già per il paese è molto particolare, e in più in questi giorni si trova a far fronte a una crisi di governo che ha rovesciato il primo ministro, una cosa che non succedeva dal 62, quindi sì, dai tempi di Pompidou. Quindi sicuramente è molto difficile adesso fare dei pronostici. Se dobbiamo scrutare la sfera di cristallo, quello che sembra più possibile accadrà, ecco, quello che ci stiamo aspettando di più, è la nomina nel tempo record di 24 ore di un nuovo primo ministro. Ci aspettiamo questo anche perché c'è un grosso evento che sta per arrivare a Parigi, che è sabato l'apertura la riapertura della cattedrale di Notre Dame dopo l'incendio, certo, che vede un grosso evento a Parigi, perché ci sono più di 50 capi di Stato che verranno a Parigi, e Macron si presenta quindi senza un governo, e quindi probabilmente, ecco, pensiamo che vorrà presentarsi senza governo, ma almeno con un primo, certo, ministro già nominato.
È una questione anche di marketing politico, passatemi il termine: riapri la cattedrale di Notre Dame dopo tanti anni, gli rifai la facciata, e però il governo ha perso un po' la faccia, anzi la presidenza Macron ha perso un po' la faccia con tutta questa serie di sommovimenti che abbiamo raccontato dal 9 giugno in poi. E Veronica Gennari, in diretta da Parigi, nostra bussola quest'oggi per capire la politica francese così tormentata. Qualche ascoltatore al 349-238-6666 rideva alla mia espressione, una crisi all'italiana, che pure qualche francese da un po' di tempo inizia a utilizzare, no? Quasi come se questo tipo di terremoti fossero appannaggio della politica nostrana e non di quella francese. Però ci sono degli elementi di novità interessanti, intanto la brevità del governo di Barnier. Ancora una volta, sempre Veronica, poi ti chiederò aiuto rispondendo agli ascoltatori, Macron, la volontà del popolo si rispetta, altro che pastrocchi del doppio turno. Però attenzione, Macron sta facendo tutto quello che è nelle sue prerogative istituzionali e costituzionali, cioè non sta forzando più di tanto quelli che sono i suoi poteri. Fino a dove però si può spingere, Veronica Gennari? C'è anche un problema di opportunità politica, nel senso che se tu nomini un premier, questo dura 2 mesi e mezzo, adesso ne nomini un altro e poi andiamo al totonomi, perché vai a trovare uno che piaccia a tutti quelli che ti hanno sfiduciato. Però mi sembra che al momento Macron stia nell'alveo dei suoi poteri, o si sta spingendo troppo?
No, assolutamente. È importante sottolineare che Macron non sta facendo nulla di incostituzionale. Si parla spesso di Macron come di quasi un dittatore, ecco, a volte additato un po' così dall'opposizione. È importante dire che le scelte che sta facendo Macron possono essere viste come antidemocratiche, perché comunque non sta nominando un premier, un primo ministro che viene dalle fila della coalizione di sinistra, che è quella che, anche se in modo relativo, ha vinto le elezioni a giugno e luglio, quindi quest'estate. Può essere vista come una scelta antidemocratica, non può essere vista come una scelta anticostituzionale, perché è importante sottolineare che la Costituzione francese dà la totale libertà nella scelta del primo ministro al Presidente della Repubblica, quindi a Macron, che tra l'altro non ha neanche dei vincoli di tempo, motivo per cui quest'estate ci aveva messo così tanto, certo, a scegliere Barnier. Ora sicuramente sarà ancora più difficile questa nuova scelta di primo ministro, perché, come stavamo dicendo, già la scelta di Barnier è stata complicata. Deve cercare Macron di trovare un primo ministro che non venga nuovamente sfiduciato. Barnier abbiamo visto che non è stata la scelta azzeccata, perché è diventato il primo ministro meno longevo della storia di Francia.
Sì, veramente
adesso il gioco
record.
Adesso sì, è proprio un record. Ora il gioco sarà nominare un primo ministro che piaccia almeno al centro, ai partiti di centro, quindi della coalizione dello stesso presidente, e a Marine Le Pen, perché tutta la coalizione di sinistra, il Nouveau Front Populaire, sì, ha già sottolineato ancora una volta che censurerà, quindi sfiducerà, sì, ogni primo ministro che non venga dai suoi partiti.
E Veronica Gennari in parte inizia a mettere dei puntini e rispondere a alcune domande che ancora ho in saccoccia e le tiro fuori, perché intanto ci hai spiegato che non vi sarà una virata violenta a sinistra, perché la sinistra ha già detto non se ne parla, sarà più una virata verso destra, vedremo quanto violenta. È anche vero che, scorrendo un po' di totonomi che abbiamo spulciato leggendo la stampa francese, indiscrezioni, rumor di corridoi eccetera, verrebbe da dire usato sicuro. Te ne dico alcuni: Sébastien Lecornu, attuale ministro della difesa, vecchie conoscenze come Cazeneuve, ex ministro degli interni, o l'attuale ministro degli interni Retailleau. Quale può essere secondo te il nome più papabile?
Adesso come adesso in Francia stiamo parlando tantissimo di due nomi in particolare, che sono Barouin e Lecornu, che sembrano i due più papabili. Retailleau, che è l'attuale ministro dell'interno, sembra essere stato un po' scartato come ipotesi, poi sottolineo comunque che noi non sappiamo nulla, certo, fino a stasera, però sembra un po' scartato perché è una figura molto spostata a destra, forse un po' troppo per riuscire a tenere insieme un governo così instabile. Certo. Questi due nomi, quindi Barouin e Lecornu, sono quelli che per adesso circolano di più, che hanno anche dei curriculum molto importanti alle spalle, quindi sono per esempio Barouin, al momento sindaco di Troyes, è stato ex deputato, ex senatore, ex vicepresidente dell'Assemblea nazionale, più volte ministro, ha delle buone relazioni con la destra e con i socialisti, quindi ha un curriculum che può essere molto interessante per Macron. Il secondo che viene insomma citato molto in queste ore è Lecornu, che è l'attuale ministro delle forze armate, sì, dal 2022, è vicinissimo a Macron e tra l'altro è sempre stato presente in tutti i governi, in tutti gli anni di governo di Macron. Anche lui ha dei buonissimi rapporti con il centro e con la destra, quindi sembrano essere questi due i due nomi più papabili, anche se oggi Macron sta svolgendo tutta una serie di consultazioni e ha avuto un incontro, un pranzo con François Bayrou, che è il presidente del partito del Movimento Democratico, quindi un alleato di Macron, anche sì, se di un partito minore.
E fra l'altro uno dei potenziali candidati alle presidenziali del 2017, e poi preferì sostenere lo stesso Emmanuel Macron e lasciare la corsa. Questo un po' di totonomi l'abbiamo fatto con Veronica Gennari da Parigi, che ringrazio tantissimo. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima Veronica.
Grazie, arrivederci.
Tra pochissimo proveremo a mettere il grandangolo, perché le due più importanti economie, i due paesi più importanti dell'Unione Europea, Germania e Francia, stanno cercando di attraversare, per stare sulla metafora dell'aereo, stanno cercando di attraversare turbulenze molto molto serie, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista politico. Noi naturalmente ci focalizziamo più sull'aspetto prettamente politico, ed è chiaro che avere i due pesi massimi dell'Unione Europea in profonda crisi non fa bene all'Unione Europea tutta intera. Quindi tra poco proveremo a capire come Bruxelles legge quello che sta accadendo, come potrà reagire. Sullo sfondo, lo sapete, c'è sempre Donald Trump pronto a rioccupare la Casa Bianca con tutte quelle politiche economiche che lui ha vagheggiato fino adesso e che probabilmente in alcuni casi non farebbero benissimo all'Europa. Intanto al 349-238-6666 un po' di messaggi, ci arrivo tra pochissimo, però intanto vi lancio un paio di breaking news appena battute da rispettivamente Agence France Presse, Al Jolani, o Al Golani se preferite, intima le forze irachene di tenersi alla larga dal fronte, a riferirlo è l'agenzia internazionale di stampo francese. Poi Sana invece, l'agenzia di stampa di Stato siriana, ha reso noto che l'aviazione ha abbattuto due droni nemici sui cieli di Damasco, questo nel pomeriggio di oggi. Anche questo è un segnale interessante per capire se davvero forze ribelli, con droni peraltro, stiano in qualche modo tentando di, non dico saggiare le difese di Damasco, ma iniziare a buttare l'occhio. Per chiudere il quadro francese, vi dicevo che proveremo anche a metterlo nel contesto più strettamente europeo, ma poi c'è anche l'accelerata, se volete, della crisi della Le Pen, che secondo alcuni analisti, ne parlavamo proprio ieri o l'altro ieri, sarebbe anche dovuta a quelle nubi giudiziarie che si sarebbero addensate sul suo orizzonte. Quindi chi ha tempo non aspetti tempo ha provato a accelerare, fino adesso c'è l'uscita, con questa crisi. Staremo a vedere. Per voi c'è sempre il 349-238-6666. Io butto un occhio ai vostri messaggi, intanto andiamo a sentire come se la cavano i mercati e poi torniamo.
Grattacieli e praterie, guerra e capitalismo, potere e cibo spazzatura. Ecco l'America.
Eh sì, certo, pizza, mandolino e mafia. Ecco l'Italia.
Ah, dici che sono luoghi comuni?
Ma certo, gli Stati Uniti sono molto di più. Ci sono tanti lati nascosti della società americana che nemmeno te li immagini.
E come faccio a scoprirli?
Vuoi la formula magica? Basta dire That's America!
E che dovrebbe accadere?
Che ogni settimana andremo dietro le quinte del mio paese per raccontare la politica, l'economia, la cultura e la società. Così potrai davvero dire di conoscere gli Stati Uniti.
Ottimo!
Sto aspettando però.
Ah, giusto. That's America!
Beh, sulla pronuncia ci lavoriamo.
That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti. Il podcast originale di Radio 24 con Alessandro Milan e Andrew Spannaus. Disponibile sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
La maggior parte degli influencer abbiamo scoperto con grande piacere che agisce correttamente, indicando in modo evidente, sufficientemente chiaro e secondo le regole che si tratta di attività di advertising.
Sicuramente l'intelligenza artificiale è fatta in tutte però le sue parti è interessante. Molti creator adesso utilizzano le funzionalità di traduzione e lip sync nei propri video per finalmente aprire dei canali in lingue che non sono la loro, ma con la loro voce.
La tecnologia chiave è un rover completamente elettrico, completamente autonomo, è in grado di fare tutta una serie di lavorazioni in campo e di acquisire dati dal campo. Quindi l'obiettivo è quello di portare sempre più la robotica e l'automazione in applicazione appunto di campo, tra cui l'agricoltura.
Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
Nessun luogo è lontano.
Ancora una volta ben ritrovati, buona giornata ascoltatrici e ascoltatori. La puntata di Nessun Luogo di quest'oggi si concentra sulla crisi politica francese, che potrebbe anche essere crisi europea, sulla crisi siriana. Un paio di messaggi al 349-238-6666. Quindi dimmi se ho capito bene, dice sfidante un ascoltatore, se il primo ministro francese non è di sinistra fa schifo? Bene bene, come dire che le elezioni sono inutili? Ma nessuno ha detto assolutamente questo. Abbiamo piuttosto detto che la sinistra dichiarerà irricevibile qualsiasi nome. E quindi Macron nella sua scelta si sta spostando a destra e sta cercando di omaggiare piuttosto le istanze della Le Pen, tanto che anche nell'ultima legge di bilancio delle concessioni le ha fatte proprio al Rassemblement National. Qualcun altro, sempre sul lessico, da tagliagole a ribelli e rivoluzionari un attimo. Non abbiamo mai usato il termine tagliagole. Tecnicamente sì, sono gruppi ribelli, sono gruppi jihadisti, ma ribelli perché si ribellano al potere costituito centrale, cioè quello di Bashar al-Assad. Abbiamo anche spiegato nelle scorse puntate come dalla zona di Idlib, che una volta vedeva tante anime anche più laiche, anche più civili, anche più pacifiche, sono venute fuori soprattutto gruppi jihadisti, tra cui soprattutto capofila Ayat Tahrir al-Shams. Allora, il grand'angolo, buongiorno e ben ritrovato, Nessun Luogo Lontano, Arturo Varvelli, direttore dell'European Council on Foreign Relations di Roma. Ciao Arturo, ben trovato.
Ciao, buongiorno.
Allora, innanzitutto, giacché a Veronica Gennari da Parigi chiedevo di scrutare nella sfera di cristallo, chiedo a te la stessa cosa. Che tempi e che orizzonti vedi per questa Europa in cui la locomotiva tedesca arranca, in cui la seconda economia ha una crisi politica profondissima e inedita, e tra un po' arriva Trump.
Sì, diciamo non proprio positivo l'outlook, se vogliamo così dire, anche perché secondo me questo sarebbe stato un tempo molto utile per l'Unione Europea per prepararsi a due faccende che sono una correlata all'altra. Uno, l'arrivo di Trump, e quindi pensarci come un'entità più compatta, soprattutto perché dovremo probabilmente negoziare alcune questioni commerciali importanti con l'amministrazione americana. E quindi sarebbe stato utile avere dei governi che ragionano su questo, anziché avere dei governi traballanti, situazioni precarie o campagne elettorali. E la seconda, perché sarebbe stato il caso di spingere un po' di più sul supporto all'Ucraina, proprio in vista del fatto, tanto annunciato e decantato, che Trump in uno o due giorni risolverà la situazione. Questo non è vero, ma probabilmente le cose cambieranno e vorrà in qualche maniera aprire una negoziazione o avere dei progetti in merito, quindi negoziare da una posizione più forte sarebbe stato meglio, e quindi l'attenzione sarebbe dovuta andare ancora a come supportare l'Ucraina in questi, diciamo, in questi due mesi che rimanevano. Così non è, ci troviamo in una situazione molto difficile nei due paesi. In Francia forse la situazione non sarà così drammatica come può apparire, perché l'economia non va particolarmente bene, ma naturalmente non sta tracollando. Mi sembra che sia un gioco di potere molto interno tra le varie, diciamo, frangi più esterne, estreme dell'arco parlamentare, e quindi probabilmente Macron troverà un altro nome, un'altra soluzione, ma non penso che voglia cambiare gli assetti che ha portato avanti in questi mesi. Bisognerà vedere se avrà successo o meno, ma io resto convinto che Macron, comunque il presidenzialismo francese glielo consente, rimane apicale, centrale, diciamo nel ruolo di fautore della politica internazionale francese. Quindi da questo punto di vista lui credo non abbia nessuna voglia di dimettersi per queste cose, certo. Andrà avanti per la sua strada
e poi eventualmente andrà a pagare lo scotto politico alle prossime presidenziali, lui e il suo certo. Partito, in parte il partito lo ha già pagato. La voce di Arturo Varvelli, European Council on Foreign Relations, la vostra. Qualcuno scrive: sentir dire che una scelta è antidemocratica ma costituzionalmente fattibile stride molto, non riesco a capire. Il concetto che esprimeva Veronica Gennari in diretta da Parigi, diceva antidemocratico nel senso più letterale del termine, cioè non rispetta la volontà degli elettori, della popolazione. Dal punto di vista costituzionale invece Macron sta continuando a esercitare i poteri attribuitigli dalla Costituzione. In questo senso diciamo che è poco sensibile, se volete, dal punto di vista politico alle istanze del voto, ma sta nel suo, non sta violando in alcun modo la Costituzione. Arturo Varvelli, da Grandangolo sull'Europa ti spedisco su un satellite, abbi pazienza, giusto per questa volta, perché sì. È un'ipotesi che sta circolando in redazione ma non riusciamo a darle corpo negli ultimi giorni. Più che un'ipotesi è una sensazione. Caos Corea, Georgia, Romania, il vicino Oriente. Ho la sensazione, abbiamo la sensazione che sia una sorta di forza centripeta e disgregatrice in atto su tante democrazie in giro per il globo, anche quelle che pensavamo iperconsolidate, con tanti anticorpi. La Corea del Sud li ha poi dimostrati, perché la crisi fortunatamente è rientrata in maniera anche abbastanza veloce e senza particolari violenze. Però non percepisci anche tu una sorta di spallata, che però alla domanda ma chi è che sta dando le spallate, francamente noi non abbiamo trovato risposta.
Sono d'accordo, non penso che ci sia un burattinaio, se dobbiamo così, diciamo, se questo alludeva un po' alla tua domanda di sottofondo. Penso che invece il burattinaio sia il sistema internazionale. Il sistema internazionale, abbiamo un discorso che è già stato fatto da te, da voi, da me tante volte. Il sistema internazionale sul quale si reggeva l'ordine globale, che era fatto soprattutto dalla presenza consolidata degli Stati Uniti, delle istituzioni che aveva creato e della voglia degli attori, grandissima parte degli attori internazionali, di partecipare a questo sistema da 10, ma in particolare 5, 6 anni, e poi soprattutto con un paio di accelerazioni dovute alla alla crisi pandemica e ad altre crisi, è venuta meno questa voglia. Anzi, alcuni attori vogliono sempre meno partecipare a questo ordine internazionale, ne vogliono di diversi, vogliono disgregarlo. C'è chi lo attacca apertamente come la Russia, c'è chi lo attacca dall'interno come la Cina. Quindi tutto questo, tutte queste cose, anche i piccoli quadri regionali, sono il risultato di una decomposizione, scomposizione, regionalizzazione del sistema internazionale. Ci sono tante forze, talvolta anche contrarie, e questo ha implicazioni anche all'interno di alcuni paesi. In Georgia è evidente che ci sia un'influenza russa, in Corea probabilmente ci sono questioni più interne, ma naturalmente è un paese che è sempre sottoposto a una forte pressione. Certo. Anche lì è determinante nella vicenda interna la questione della presenza e della minaccia della Corea del Nord, che è diventata iperattiva perché manda anche le truppe sul lato coreano, sul lato ucraino. Sì. E quindi tutto si ricollega in qualche maniera. Quindi secondo me assolutamente sono gli epifenomeni, diciamo così, sintomi di un malessere generale del sistema internazionale.
Malessere generale, forse verrebbe ad aggiungere, sconfessami su questo quasi con uno slogan, Arturo Varvelli, una disaffezione per le istituzioni democratiche, per la politica, una voglia di tanti cittadini, in tante società civili, di sbarazzarsi di un vecchio sistema politico che non riesce a dare più le risposte e quindi si attacca alla democrazia in generale, o mi sbaglio?
Sì, io credo di sì, che tu abbia ragione, e che sia anche questo un epifenomeno, un sintomo del malessere più generale, perché la globalizzazione, l'espansione della democrazia, il successo economico che questo ha comportato, diciamo, ha lasciato anche sulla strada delle categorie perdenti, ha creato dei problemi, ha portato a molte disillusioni, ha portato ad alcuni fraintendimenti, e c'è anche chi li cavalca, questi naturalmente, cavalca le nostre debolezze, eccetera, e quindi da questo punto di vista c'è anche una disillusione verso la democrazia, verso quanto il successo promesso dalla democrazia non è stato capace di realmente conseguirlo. Quindi da questo punto di vista anche questo può essere inquadrato all'interno del discorso che facevamo prima.
Grazie mille Arturo Varvelli, European Council of Foreign Relations, il direttore della sede di Roma, grazie per aver messo il grand'angolo e poi esserti fatto trascinare sul satellite. Buona giornata, alla prossima. Non sarà che alcuni paesi si sono stancati della vostra Europa, di questa Europa, ma della vostra, gentile ascoltatore, un po' della nostra Europa, visto che ci viviamo. Comunque assolutamente, non vi è alcun dubbio, diciamo che fa specie quando alcuni paesi stanchi di Europa e poi i fondi europei se li pigliano. Giusto per non fare nomi, l'Ungheria di Orbán. Per la crisi dei sistemi di stampo occidentale, interroghiamoci su come i social stiano facendo da camera di risonanza per ogni forma di malcontento, alimentando il bias cognitivo verso gli eventi negativi del nostro cervello. Dobbiamo chiederci se la possibilità di vomitare astio erga omnes senza filtri non stia delegittimando la società stessa. Riflessione molto interessante, molto profonda, ha perfettamente ragione, in parte condivido. Un paio di esempi su tutti. Il primo, l'Unione Europea che mette sotto i riflettori TikTok per questa strana campagna in Romania. La seconda, l'incapacità da parte dell'amministrazione Biden di comunicare che comunque delle cose buone le aveva fatte. E dall'altra parte la iperabilità da parte di Donald Trump, e anche rilanciata sui social media, in particolare X, di dire che le cose andavano malissimo quando non andavano tutte male, insomma. E quindi spunto di riflessione interessantissimo. Cambiamo argomento. Per farlo, però, prima andiamo a sentire come se la cava, che è la guida, e poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Apri Apriamo infine il capitolo siriano, proviamo a fare un'anatomia di questa crisi. Tutto inizia, lo sapete, l'abbiamo raccontato, dal 2011 in poi, la cosiddetta primavera araba, poi la disattenzione dei media internazionali per parecchio tempo, la riabilitazione da parte di Bashar al-Assad, la stampella russa ma anche quella iraniana, ma adesso in queste ore si rifà un nome. Un nome su tutti, Ahmed al-Shara. Chi era costui? Ci ha pensato Giulia Cannizzaro, sentite.
Il suo vero nome è Ahmed al-Shara, ma tutti lo conoscono con il nome di battaglia di Abu Muhammad al-Jolani, che significa originario del Golan, e la scelta non è casuale. Nonostante sia nato a Riyadh, infatti, la sua famiglia era originaria di quella regione nel sud della Siria che fu costretta a lasciare nel 1967 dopo l'arrivo degli israeliani. Classe 1982, al-Jolani è figlio di Ali Hussein al-Shara, un ingegnere petrolifero che ha ricoperto la carica di funzionario del Ministero del Petrolio in Siria e che è stato costretto ad emigrare in Arabia Saudita a causa del suo dissenso con le politiche del partito Ba'ath, per poi tornare a Damasco nel 1989, dove al-Jolani è cresciuto, vivendo in uno dei quartieri borghesi della capitale siriana. Dopo aver frequentato 2 anni di medicina all'Università di Damasco, al-Jolani cambia rotta. È il 2003 ed è in corso la guerra in Iraq, quando decide di arruolarsi per combattere le truppe americane che avevano invaso il paese. Inizia così la sua scalata all'interno di Al-Qaeda. Nel 2011 torna in Siria, dove la guerra civile è già divampata, ed è in questo contesto che al-Jolani fonda Jabhat al-Nusra, ramo siriano di Al-Qaeda, con legami con lo Stato islamico di Abu Bakr al-Baghdadi. Dopo la rottura con i qaedisti, il gruppo è stato infine trasformato in Hayat Tahrir al-Sham. Con il suo potere ormai consolidato, al-Jolani mette in moto una trasformazione del gruppo che va dal cambio di abbigliamento, con le divise militari che fanno spazio a camicie e pantaloni, fino a manifestazioni di tolleranza religiosa e pluralismo. «Non siamo una minaccia per l'Occidente», dice in un'intervista del 2021 alla TV americana PBS. «Sarà così?»
Questo è il ritratto di al-Jolani, che era stato dato per morto durante un raid qualche giorno fa e poi magicamente nelle scorse ore è riapparso proprio nella cittadella di Aleppo, un simbolo all'interno di una città che è essa stessa un simbolo. Ma poi l'attualità internazionale si rincorre, le notizie invecchiano, parlavamo di Aleppo 2 giorni fa, adesso bisogna parlare di Hama, forse parleremo di Homs. A quel punto per i russi potrebbe essere molto molto dura, perché vi raccontavo che se si chiude quella direttrice verso la costa, la base navale ma anche la base aerea amministrate, controllate e gestite dai russi potrebbero essere a rischio soffocamento in qualche modo. Buongiorno e benvenuta nel suo lontano a Silvia Carenzi, ricercatrice di ISPI ma anche normale di Pisa, esperta di Medio Oriente e Nord Africa, un focus sulla Siria. Carenzi, buongiorno, bentrovata.
Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
Allora, domanda delle domande, anche qua, questa puntata nel suo luogo lontano. Cerchiamo sempre e chiediamo ai nostri ospiti di scrutare la sfera di cristallo. Quanta capacità di resistenza può avere Damasco adesso? Perché l'unico vero puntello solido e piuttosto muscolare sembra essere la Russia. L'Iran ha dato disponibilità, Hezbollah sembra non avere assolutamente la capacità di soccorrere in aiuto di Assad, e la facilità con la quale Hayat Tahrir al-Shams e le altre milizie stanno conquistando le città francamente lascia stupefatti. Lei si aspetta una caduta di Damasco?
È possibile, come diceva giustamente lei, nessuno ha la sfera di cristallo, ma se il regime dovesse crollare non mi stupirei personalmente. Quello ritengo che ci sia stata, che molti osservatori siano stati presi in qualche modo alla sprovvista per una ragione. Di fatto la Stira in qualche modo è stata un po' dimenticata in questi anni. Sì. Si è dato per scontato che il regime di Bashar al-Assad avesse tra virgolette vinto la guerra, ma in realtà non era così. Se si va a scorporare da vicino, quando dico da vicino intendo proprio a livello locale, anche provincia per provincia, banalmente la provincia di Idlib, che era sempre stata la roccaforte ribelle, si vedevano già sotto traccia tante dinamiche interessanti. In primis il fatto che la trasformazione di Abu Muhammad al-Jawlani e Hayat Tahrir al-Sham non è adesso, è già da un po' di tempo che il gruppo ha preso questa evoluzione, diciamo, locale e pragmatica. E se il 2016 è stato l'anno simbolico in cui era stata annunciata la rottura dei legami con Al-Qaeda, in realtà poi anche dal 2020 fino ad oggi anche nella governance c'erano state ulteriori dinamiche di evoluzione.
La voce di Silvia Carenzi, ISPI, Scuola Normale di Pisa, per cercare di capire l'anatomia di questa rivoluzione. Molti ascoltatori si soffermano, Silvia Carenzi, sul lessico, dicendo sono una banda di tagliagole, sono jihadisti, non edulcorateli, lungi da noi il farlo naturalmente, tutt'altro. Abbiamo raccontato anche le origini, le citava anche lei, Silvia Carenzi, una costola di Al-Qaeda, poi un ripulirsi un po' la faccia, anche un cercare i giornalisti occidentali negli ultimi tempi. Però c'è un aspetto interessante che spulciando fra i vari report mi segnalava Antonio Talia, in particolare Aaron Zelin, senior fellow del Washington Institute for Near East Policy, dice: attenzione che siamo di fronte a un gruppo di jihadisti politici in cui la teologia non guida più ogni azione, come nel caso di Al-Qaeda o ISIS. Sono comunque estremisti, chiamano comunque al jihad, ma hanno obiettivi molto regionali, molto locali. Concorda, cioè il fatto di pensarli con le bandiere nere, pensarli glocal per così dire, forse ci porta un po' fuori strada.
Assolutamente, io sono assolutamente d'accordo. Infatti personalmente ritengo che il tipo di narrativa che è circolata in tanti media in questi ultimi giorni sia parecchio fuorviante. HTS appunto è un gruppo, HTS Hayat Tahrir al-Sham, lo chiamo con la sigla inglese, è un gruppo che appunto al momento può essere definiti in vari diversi modi. Io personalmente lo definirei un gruppo ribelle islamista. Se definiamo il salafismo jihadismo come un fenomeno che rifiuta il sistema internazionale, HTS non è più un gruppo jihadista, perché in questi anni ha stabilito di fatto parecchi canali di dialogo con tanti paesi, non solo regionali ma anche occidentali.
È come se,
quindi concordo con Aaron.
Chiaro, è come se, provo a tradurre malamente sicuramente, Silvia Carenzi, si appoggiassero a una certa ideologia jihadista anche forse per attrarre combattenti, anche perché alcuni brand jihadisti terroristici comunque hanno una forza di attrazione notevole, ma allo stesso tempo è un'agenda estremamente locale, estremamente mirata su Damasco, su Assad e anche su dimensioni etnico-religiose e di corrente dell'Islam stesso.
Sì, assolutamente, anche perché in parallelo all'evoluzione da gruppo di matrice salafita jihadista legato in qualche modo ad Al-Qaeda a gruppo diciamo islamista ribelle, di fatto c'è stato il tentativo di HTS di integrarsi nell'ambiente rivoluzionario, quindi anche di coltivare quello che in gergo si chiama un incubatore popolare, una base di supporto anche legata all'ambiente rivoluzionario.
Certo.
Tant'è che, basandomi anche sulla mia ricerca sul campo, io ho fatto un po' di ricerca in Turchia anche, direi che la base stessa di supporto del gruppo è cambiata anche nel corso del tempo. Non è più quella che c'era nel 2012 o nel 2013. Banalmente un aspetto durante interviste che ho fatto per la mia ricerca, un aspetto di cui si deve tenere conto è che non è facile disfarsi dall'oggi col domani dell'eredità jihadista.
Certo.
E anche per questo tipo di percorso ha richiesto molto tempo, però appunto dal 2016 ad oggi sono già passati 8 anni. E in questi giorni, con tutte le dichiarazioni che sono uscite da parte della leadership di HTS, oggi c'è stato questo video di Abu Muhammad al-Jawlani che aveva cercato di comunicare alle autorità irachene: noi non siamo una minaccia per voi, praticamente. Sì. Abbiamo visto di colpo venire a galla un cambiamento che in realtà, secondo me, era già evidente da tantissimo tempo.
Cambiamento che covava, ma che si sta esprimendo in maniera anche violenta e più visibile proprio in questi concitati giorni, concitate ore. Grazie mille per questa analisi, Silvia Carenzi, ISPI Normale di Pisa. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie mille a voi, buona giornata.
In chiusura un paio di messaggi al 349-238-6666. Valeriano, la Russia sta permettendo questo disastro, altrimenti non si spiega, stiamo a vedere, perché la Russia non vuole, non può, non deve perdere Latakia, base navale, base aerea. Scusate, ma si può sapere chi li arma o non si può dire? Ma l'abbiamo detto mille volte che c'è il beneplacet, c'è la Turchia dietro, assolutamente. Poi, considerate il numero di basi militari, tra cui l'aeroporto militare di Hama, appena sequestrato, occupato, ma hanno tante di quelle armi, almeno un centinaio di carri armati solo nella discesa da Aleppo si sono fatti, e quelli di Ayat Tahrir al-Shams. Ma tant'è, ci torneremo nelle prossime puntate. Tempo scaduto, cosa ci guida tutti i giorni? Beh, il fatto che tutti hanno diritto ad avere un'opinione, ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, la partecipazione, tutta la squadra di Nessun Luogo. L'appuntamento è per domani, ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être